Nel Pointer Podcast parliamo di
innovazione e tecnologia
come fossimo davanti a una birra.
Siamo Luca,
Eugenio
ed Alessandro.
Puntata 239 del podcast. Oggi con me ci sono Alessandro e Luca. Miau miau a tutti.
Ok, evidentemente questo non me l'aspettavo. Miau a tutti anche da parte di Alessandro.
Ciao, ciao Eugenio, ciao Alessandro.
Come state?
Bene, 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 grazie. Voi?
Bene, tutto bene.
Per i nostri spettatori che ci stanno ascoltando, se riconoscono questo rumore che il legno è, vincono un adesivo del podcast. Ora farò fra 3, 2, 1 il rumore, se lo azzeccate scrivetelo nella Pointer chat taggandomi e dicendo questo legno è il... Perfetto.
E la cosa bella è che ha fatto 3 rumori diversi le 3 volte che l'hai sbattuto, quindi se vi diciamo che è lo stesso, quindi ora... Scrivetelo nella Pointer chat. E con questo vi ricordiamo che abbiamo una Pointer chat, che è il nostro gruppo Telegram, che è molto attivo, siamo molto felici di questo, in cui parliamo sia delle cose di cui parliamo nel podcast che di tutt'altro, quindi entrate, siamo felici, parliamo tutti insieme.
Sì, assolutamente, soprattutto di legni.
Con questo entriamo direi nel vivo della puntata, perché abbiamo un sacco di follow up e il primo è... Partiamo con il Mac Mini di Luca, che nell'ultima puntata ci ha fatto una prima impressioni sul Mac Mini che ha ricevuto. E vai, lascio la parola.
Sì, no, allora, avevo anticipato un po' di avevo fatto un po' un discorso sullo schermo. E due cose volevo dire, sarò molto rapido, cerco almeno di essere molto rapido. Per quanto riguarda il cambio da un input all'altro dello schermo, nel senso che se sei connesso con due dispositivi che possono essere un portatile ad esempio e un fisso e vuoi magari passare dall'uno all'altro senza toccare il monitor, la cosa che ho trovato è una libreria che si chiama M1DDC e okay. Questa libreria mette a disposizione delle API per utilizzare appunto questo DDC, che è questo protocollo che permette di comunicare col monitor e ti permette di fare un po' di cose col monitor, quindi che ad esempio alzare la luminosità, modificare il contrasto, tra le altre cose anche cambiare l'input. Quindi se io ho fatto mi sono fatto uno shortcut dall'app di shortcut, l'ho fatto sul telefono, che si connette in SSH al Mac Mini, esegue questo comando e cambia l'input dello schermo. Funziona, diciamo, il 90% dei casi, certe volte non si sa bene il motivo per cui non va, quindi certe volte comunque devi andare manualmente a cambiare l'input, ma diciamo che bene o male nel 90% dei casi funziona. Nel momento in cui stavo provando questo, quindi risolto questo problema, ne è uscito fuori un altro in realtà, perché notavo che praticamente una volta collegato il Mac Mini al monitor e staccato per esempio il portatile, quello che succedeva era che ogni tanto il monitor si risvegliava così senza motivo, quindi vedevo magari l'icona del logo Samsung, partiva la ricerca dei dispositivi connessi, dicevo ok non ho trovato nulla e si rispegneva, e questo magari lo faceva 2-3 volte di seguito, poi si fermava, lo smetteva e poi ricominciava dopo un po'. Senza un motivo apparente. Cercando un po' online ho trovato un po' di possibili soluzioni, quindi c'erano, diciamo, dalla cosa più semplice alla più difficile, ve l'elenco. La cosa più semplice era stata tipo, ok, probabilmente ricevi delle notifiche, anche se il computer è spento, comunque arrivano sul computer bloccato, e quindi il computer probabilmente invia qualche segnale di accensione al monitor, e il monitor si accende. Quindi disattiviamo l'arrivo delle notifiche quando il computer è in sleep. Non ha funzionato, cioè nel senso forse ha migliorato, ma ogni tanto capitava che il monitor si riaccendesse. Poi andiamo nelle impostazioni, modifichiamo le impostazioni per cui non vogliamo che il computer che mandi questo segnale per accedere a internet, che era, non so se era la stessa cosa delle notifiche o comunque qualcosa di simile, c'era proprio un'impostazione nelle preferenze di sistema. E poi Dopo, a quel punto, sono finito su Reddit, sul forum proprio di Apple, sono finito a vedere dei thread in cui discutevano proprio di questi problemi e proponevano delle soluzioni che invece andavano da terminale a disattivare alcune funzionalità. Ho scoperto che era possibile innanzitutto capire tutto quello che fa il computer, cioè c'è un comando, che poi metto magari nelle note della puntata, per vedere proprio tutti i log che il Mac scrive, e tra questi log chiaramente c'è anche il motivo per cui c'è stata questa richiesta di accensione. E quindi facendo questo comando e cercando all'interno dell'output di questo comando, negli orari in cui ti aspetti che teoricamente il Mac Mini sia spento, vedevi il motivo per cui in realtà si stava riaccendendo. Cercando poi questo motivo, ho trovato dei comandi che si potevano dare da terminale per bloccare un po' di funzionalità. Di preciso, devo dire la verità, non so bene cosa ho disattivato, però in teoria ora sembrerebbe funzionare. Vi metto di nuovo i comandi nelle note della puntata. Purtroppo non stavo ritrovando più il thread in cui avevo trovato questi comandi qua. Due ne ho trovati in un thread in cui consigliavano appunto di fare questo per risolvere questo problema. Un altro l'ho trovato invece cercando proprio cioè il motivo per cui si riaccendeva il computer. Quindi attualmente pare che stia funzionando, però dovrò fare qualche altra verifica. Magari ci sarà un altro follow-up in futuro se si continua ad accendere da solo. E questo era il primo follow-up. Il secondo riguarda Meta. Perché la scorsa volta nell'ultima puntata abbiamo parlato delle nuove regole che sono state introdotte all'interno dei vari social network di Meta, del fact-checking, delle regole che sono cambiate anche dal punto di vista delle assunzioni. Di questo ne abbiamo già parlato, però c'è una cosa che è successa questa settimana che secondo me vale la pena un po' riportare anche nel podcast. Non magari andandola a vedere tutta proprio nel dettaglio, però ci sono alcune cose che secondo me vale la pena riportare e magari anche discuterne. C'è stata un'intervista, Zuckerberg è stato intervistato da Joe Rogan, e l'intervista diciamo che la possiamo dividere in tre parti. C'è una prima parte in cui hanno parlato dei social di Meta e delle nuove regole principalmente le nuove regole per il fact-checking e della misinformation che c'è stata nel corso degli anni. Qui si sono toccati discorsi che vanno ora abbiamo deciso di fare questo cambiamento perché ci siamo resi conto che andavamo a eliminare dei contenuti che potenzialmente erano corretti e non dannosi, attacchi vari specialmente ai politici che durante il periodo della pandemia li han hanno in qualche modo costretto Meta a eliminare contenuti che riguardavano i vaccini e che erano contrari al vaccino, che proponevano soluzioni alternative. Quindi ha detto: Ok, noi abbiamo eliminato post in cui si parlava di soluzioni alternative al vaccino perché in quel periodo gli Stati Uniti volevano comunque vaccinare tutti su larga scala e quindi questi post erano dannosi. E diceva che però, secondo lui, comunque erano state eliminate anche informazioni che potevano essere utili e non necessariamente errate. Diciamo prima parte in cui chiaramente ha cercato di vendere questo cambiamento, l'ha cercato di vendere dicendo un po' anche il fatto che questo cambiamento permetterà agli utenti di utilizzare questo nuovo sistema di fact-checking, che ricordiamo sarà simile a quello di Twitter, e invece di rimuovere il contenuto che magari non piaceva prima, quello che succederà è che si creerà maggiore interazione sotto a questi post in cui cercheranno gli utenti di dimostrare che una cosa è vera o meno. La parte centrale dell'intervista è secondo me totalmente delirante, però magari se qualcuno l'ha ascoltata ne possiamo discutere, perché nella parte centrale dell'intervista parlano principalmente della passione di Zuckerberg per il jiu-jitsu e per le arti marziali in generale, e qui fanno delle toccano dei temi che secondo me sono molto particolari. A un certo punto iniziano a parlare di questo tipo di lotte, iniziano a nominare il fatto della mascolinità di questo tipo di lotte. Cioè, una parte centrale, secondo me, boh, non, secondo me poteva essere tranquillamente evitata. Parte finale in cui parlano di AI, toccano quantomeno anche l'argomento AI, e nella parte finale in cui toccano anche l'argomento AI c'è qualcosa che forse magari vale la pena anche menzionare qui, perché praticamente lui dice che quello che succederà nel prossimo anno, anzi nel 2025 probabilmente, è che loro avranno all'interno di Meta e probabilmente anche pubblicato open source, perché questo l'ha sottolineato varie volte, loro mettono a disposizione questi modelli open source perché credono nel fatto che questi modelli debbano esserlo, avranno una AI che sarà in grado di fare quello che solitamente fa un engineer di livello medio, diciamo. E quindi dal suo punto di vista lui crede che nel tempo molto codice che verrà poi utilizzato all'interno di queste aziende, o di Meta, ma anche di altre, sarà probabilmente scritto da AI, e lui ha detto proprio probabilmente nel tempo ci saranno più AI engineer, nel senso che è l'AI ad essere ingegnere, che people engineer, quindi persona reale che scrive effettivamente il codice. La domanda forse più interessante è quella che gli ha posto riguardo al lavoro, nel senso molti hanno paura che le AI, che tutta l'innovazione che c'è stata e che ci sarà in questo campo, potrebbe togliere il lavoro alle persone. Lui qui ha fatto un paragone che forse ci stava abbastanza, nel senso che ha detto in passato molte persone facevano come lavoro i contadini, non perché magari lo volessero fare, ma perché per vivere servivano i prodotti della terra. Nel tempo è diventato sempre più facile magari reperirli, quindi meno persone sono rimaste a fare un lavoro più, tra virgolette, stancante, e hanno fatto lavori, si sono spostati a fare lavori differenti, e quindi nello stesso modo lui pensa che nel tempo magari meno persone avranno la necessità di fare lavori che oggi sono necessari, perché magari possono essere in qualche modo svolti anche da un AI. Allo stesso tempo le persone, secondo lui, potrebbero, grazie alla presenza di questi strumenti, lavorare di meno, perché magari alcuni lavori possono essere appunto lasciati alle AI, e ci saranno invece, questa l'aveva sottolineato più volte, ci saranno invece lavori più creativi, nel senso che i lavori magari più ripetitivi, che sono facilmente sostituibili, saranno sostituiti, almeno secondo lui, mentre si creeranno dei lavori più creativi. Ora, qualsiasi cosa voglia dire, diciamo, lavoro creativo, questo è quello che un po' dice. Di tutto quanto, ripeto, secondo me tutto è stato un pochino delirante. C'è anche un articolo di The Verge che mettiamo nelle note della puntata, in cui The Verge dice proprio Zuckerberg ha mentito durante l'intervista da Joe Rogan, quindi magari loro che sono più al dentro della politica americana, di come vanno le cose lì, del modo di comportarsi, ne sanno di più sicuramente, e magari notano tante cose che a me sono sfuggite. Io qualcosa che non mi è piaciuto molto c'è stato, e qualcosa che secondo me è completamente fuori di testa c'è stato, specialmente quando parlava di disinformazione. Però ecco, questo è un po' il riassunto delle 3 ore di intervista, quindi se non l'avete ancora ascoltata e vi basta il riassunto, l'avete appena ascoltato, ma se volete leggerne un po' di più c'è l'articolo di The Verge, altrimenti lasciamo comunque anche il link alla puntata nelle note di questa puntata del podcast.
Avevo visto che eri
parlato. No, vai tu. No,
quello che volevo dire era che sul discorso dei lavori, della sostituzione dei lavori, quindi ti sposti su lavori più creativi, questa è sempre la classica storia che si sente sempre, probabilmente avanti a grandi rivoluzioni. Però quello che penso io in questo momento è che la cosa complicata che si verrà a creare è che le persone probabilmente negli arco dei prossimi 5-6 anni, prendete un bambino e inizia ad andare alle elementari, probabilmente mettiamo medie e superiori, in realtà i metodi per valutarlo probabilmente dovranno cambiare drasticamente, perché con l'utilizzo di AI potenzialmente ci fai tranquillamente i compiti a casa. Io mi ricordo che quando ero
alle superiori dovevo fare latino, cercavo sempre le versioni online per vedere di raccattare quella corretta. Mi ricordo che quando io ero alle medie iniziava a esserci Google Translate, quindi magari facevi qualche traduzione con l'inglese e la delegavi a fare a lui, che sì, erano degli aiuti.
Qualche.
Tante. Siamo onesti. E quindi più hai degli strumenti che ti permettono di delegare della roba che non hai voglia di fare, perché magari vuoi uscire con i tuoi amici o cose di questo tipo, più le andai sempre a sfruttare. Quindi se tu questa cosa in qualche modo devi accettare, secondo me, che non puoi, tu professore delle medie superiori, professoressa delle medie superiori, dire no, non lo usate, perché vi becco, perché uno non lo becchi, verosimilmente, soprattutto sulle materie umanistiche, dal mio punto di vista non lo puoi beccare. Sulle materie matematiche magari lo becchi se prendi uno svarione molto grosso e tu, studente, non sei in grado di riconoscere.
O c'è usa roba che non hai mai visto.
Esatto. Quelli sono i boundary. Corretto. E però ecco, se tu non... cioè l'unica cosa che torna a valere sono le interrogazioni, no? Perché io lì ti faccio il test, l'assessment, che puoi scappare poco. Attualmente,
se non c'hai una cuffia collegata...
Se c'è una cuffia hai vinto.
No, vabbè.
No,
secondo
però...
me torna anche... cioè, sullo scritto comunque è fattibile, nel senso che un po' l'abbiamo vissuto anche noi, no? Cioè, all'esame, io mi ricordo esami in cui, ad esempio, non so, esami di fisica, ti dicevano ok, tu puoi usare anche il libro, perché tanto anche avendo le regole, le soluzioni e tutto quanto, il problema non è ricordarsi la regola, ma è riuscire a capire come svolgere l'esercizio. Secondo me è la stessa cosa, chiaramente se ti do lo stesso esame da fare a casa, tu prendi ChatGPT e fai una foto e c'è la soluzione, però se poi ti dico il giorno dell'esercitazione del compito in classe, cioè avrai questo problema e il telefono non lo puoi usare, o ti eserciti a casa o non è possibile farlo. Chiaro che invece per tutto il resto, secondo me, i compiti a casa, le ricerche, questa roba qui, le tesi, probabilmente arriveremo a un punto che fa una tesi anche triennale o magistrale non ci avrà più il minimo senso se non c'ha una parte anche di pratica, forse, ma forse anche con la pratica potrebbe non avere senso.
Se uno pensa su informatica, probabilmente diventa difficile valutarlo anche lì, no? Cioè, nel senso che dai il task in qualche modo lo tiri fuori. No,
dipende. Da una parte è un'accelerazione, no? Cioè, alla fine, se uno dovesse dire quanto sono utili la tesi triennale e la tesi magistrale, sì, hanno un'utilità, nel senso che hai fatto un lavoro, hai portato a termine un qualcosa e l'hai consegnato, però alla fine del nostro percorso la tesi dici ok, l'ho fatta, a me personalmente mi ha fatto conoscere della roba nuova, quindi interessante, però in sé per sé non aggiunge molto altro, cioè... magari a noi ha detto bene perché abbiamo fatto roba nuova, ma chi ha fatto la tesi sul sito web, sull'ennesimo framework JavaScript, è stato magari una perdita di tempo se non interessava a lui.
Sì, no, certo, lì comunque c'è da dire che impari anche cose diverse, no? Tipo la scrittura di un documento, che potrebbe essere una cosa banale, ma non lo è troppo. Poi, quando passano gli anni, sono il primo che tende a svalutare le cose fatte. Però sì, sono d'accordo con te sul fatto che tante cose a quel punto le macini. Ma la domanda ora, che in realtà è molto grossa, cioè abbiamo bisogno di continuare a accelerare? C'è molta roba sullo slow thinking, che lo stiamo completamente perdendo, e sei sempre qui con... sempre di corsa, no? Ma le cose fatte di corsa poi non le trattieni, perché sei in uno switch di contesto continuo. Chiaro, ci sono delle persone che riescono a gestirlo, ma sono casi magari molto molto rari, no? E poi ci sono persone che magari danno grandissimi risultati con tempi molto lunghi, cioè non necessariamente ognuno ha i suoi tempi, ecco, quello che voglio dire è questo. E se levi le basi, cioè
sì
la cosa problematica è se parti dalle medie con questo atteggiamento, tu arrivi in fondo al tuo percorso di studi dove oggettivamente non hai sviluppato nessun tipo di competenza probabilmente significativa, se non cambi il metodo di valutazione. Questo è questo.
Sì, diciamo che secondo me la cosa che probabilmente è importante fare cioè sarà la cosa che sarà importante fare per le prossime generazioni di studenti, sarà cercare di fargli capire come bene come questi strumenti funzionano e quali possono essere le limitazioni, no? Perché forse l'abbiamo anche detto magari altre volte già al podcast, perché io pure sono il primo che dico ok, questo strumento che può essere Copilot, può essere un qualsiasi LLM durante magari lo sviluppo di qualcosa, banalmente io li uso molto per esempio per fare i grafici, no? Questo strumento può essermi utile per fare una certa cosa, però io so quali sono i limiti, so che può sbagliare, quindi magari non è che lo uso per tirare fuori informazioni di un... cioè non cerco le informazioni lì sopra e mi baso su quello per poi parlarne, ma magari ci sono delle cose che posso delegare, perché per esempio creare un grafico, e Alessandro penso concorderà su questo, non è qualcosa particolarmente, non è complicato in sé se lo sai fare, ma ci sono queste librerie, in particolare per esempio Matplotlib, che c'ha tantissime opzioni, tantissimi possibili grafici, e tu magari non sai bene quale grafico ti serve in quel momento, però può essere invece tanto utile dire a ChatGPT ad esempio voglio questo grafico, glielo disegni e ti tira fuori il codice. Questa è una cosa che è molto utile. Però chi utilizza questi sistemi deve saperli usare, quindi ecco, una sfida secondo me importante nel futuro sarà insegnare alle persone a utilizzare questi sistemi, a conoscerne i limiti, a sapere quando ci si può fidare e quando no, che è complicato perché se adesso noi più poco fa abbiamo parlato di Zuckerberg che parlava di disinformazione, la disinformazione sui social in confronto è molto più facile da comprendere, da riconoscere, no? Perché se una persona è mediamente sveglia lo capisce subito se una notizia può essere vera o meno, o comunque se c'è il dubbio cerca su internet, cerca su Google e magari trovi o subito qualcuno che la smentisce o trovi che nessuno ne parla, quindi probabilmente potrebbe essere, cioè quantomeno il dubbio ti rimane, mentre invece quando tu lo leggi lì sopra e ti viene da pensare subito ok, l'ha detto lui quindi è vero, e questa è una cosa che andrà insegnata alle prossime generazioni, specialmente se questi strumenti, volendo o no, andranno sicuramente a finire a essere utilizzati anche da studenti, quindi se stiamo, come dicevate voi, anche alle scuole superiori, banalmente scommetto qualsiasi cosa che ci sono persone che magari si fanno fare i compiti o i temi da strumenti di questo tipo, e non tutto andrà bene, tutto va bene, diciamo, finché non scopri che in realtà possono sbagliare, possono tirare fuori frasi che magari non hanno senso o ti possono far finire un po' nei guai perché magari scamano che hai copiato perché non ti sei reso conto che alcune cose che hai scritto erano completamente finte. Quindi la sfida secondo me sarà quella. C'era, non so, Eugenio, se volevi aggiungere qualcosa sull'intervista di no, prima. No. Ah, ok. No,
perché no, guarda, anzi, sì, solo una cosa, che è un punto che hai detto interessante, che però non so quanto è attuabile. Quando a un certo punto Zuckerberg ha detto permetterà di lavorare di meno. Ora, potrebbe essere vero, se però... Io non credo che Meta nel futuro dirà ok, adesso che abbiamo sviluppato questa intelligenza artificiale che permetterà, che diciamo sostituirà gli sviluppatori, continuerà a pagare tutti gli sviluppatori e gli farà fare 3 giorni a settimana. Secondo me questa è un'altra delle cose su cui Zuckerberg ha mentito, sapendo di mentire, nel senso che è chiaro che se domani lui potrà licenziare la metà degli sviluppatori, li licenzia. Non è che lavorerà di meno, lavoreranno meno persone. E quelle che lavoreranno...
Ieri hanno annunciato altri layoff. Giusto per...
ecco, quindi perché idealmente è anche bello pensare che tu c'è uno strumento che ti rimpiazza in metà della tua giornata, tu l'altra metà della giornata semplicemente assembli il codice che ti dà l'intelligenza artificiale, lo fai funzionare, e però non penso sarà così, volevo aggiungere solo questo.
Sì.
Ok, allora il follow up è durato molto in realtà, questo, principalmente questo, il primo ero stato abbastanza veloce. Possiamo secondo me passare a un altro argomento, perché visto che nell'ultima puntata avevo detto che in molti parlano del 2025 come l'anno dell'AI on device, in molti in realtà parlano del 2025 come l'anno degli agenti, quindi cosa sono questi agenti. Volevamo un po' analizzarlo oggi meglio questo tema, prendendo un po' spunto da un documento che è stato pubblicato da Google. È proprio un white paper dal titolo Agents, agenti, gli autori sono tre, e però tra gli acknowledgement all'inizio, tra reviewers, curatori, editori, c'è anche Antonio Gulli, che è stato nostro ospite al Pointer Podcast, quindi troverete anche di questo il link nelle note della puntata. Ok, parliamo un attimo, capiamo un attimo, cerchiamo di capire un attimino cosa sono questi agenti, perché molti ne parlano, ma magari non tutti ancora hanno compreso bene, e secondo me questo documento in realtà lo spiega abbastanza bene e fa anche esempi, permette un po' di capirlo meglio. Noi siamo abituati a pensare alle AI e ai modelli di AI, modelli di machine learning, come un qualcosa in cui noi andiamo e interagiamo. Noi siamo, ad esempio, stiamo esplorando un po' meglio l'utilizzo di questi LLM, tutti quanti più o meno utilizzano questi LLM. Quindi cosa succede? Che tu hai su ChatGPT, Gemini, Claude, scrivi una domanda e avrai una risposta che dipende in generale, a meno che questo non accada a internet, dipende da delle informazioni che esteticamente sono state prese nel momento in cui hanno fatto il training, e tu avrai in output delle informazioni che in generale non sono specifiche per te o non dipendono da alcune informazioni che magari sono, non so, contenute solamente sul tuo computer, o informazioni riservate tue, nel senso che magari non gli puoi chiedere cosa c'era nella mail che ho ricevuto questa mattina. L'agente è quel passo in più, nel senso che l'agente, a differenza di questi modelli di questo tipo, ti permette di fare... ti permette di avere degli output che non dipendono solamente da questa conoscenza statica che c'ha all'inizio il modello di linguaggio, ma ti permette di avere degli output che dipendono da dati esterni, ad esempio, e combinando anche delle capacità, ad esempio, di eseguire delle funzioni, di eseguire delle chiamate a delle API, quindi di avere qualcosa in più. Ad esempio, ho detto dati esterni, nel white paper c'è una sezione dedicata proprio all'accesso a dati che non sono presenti durante il momento del train del modello. C'è questa sezione che si chiama Data Store, e praticamente noi quello che possiamo fare con l'agente è dirgli: ok, tu hai un LLM, diciamo, alla base, ma puoi accedere a delle informazioni che possono essere, ad esempio, una serie di PDF, oppure dei dati, dei CSV, qualsiasi tipo di informazione, e quindi quello che abbiamo in locale è un agente che accede a queste informazioni e magari mi sa rispondere alle domande utilizzando la conoscenza che è presente all'interno di quei tipi di documenti. L'altra funzionalità in più che loro menzionano riguardo all'agente rispetto a una semplice LLM è la possibilità di connetterlo a qualcosa, quindi una estensione in qualche modo. L'estensione, per esempio, ti può permettere di dire all'agente: ok, tu hai la tua conoscenza, ma adesso fai qualcosa in più. Ad esempio, interagisci, usi del codice e interagisci, ad esempio, con delle API, quindi fai delle chiamate a delle API e vieni, per esempio, se io ti chiedo quali sono i voli verso una destinazione da una certa città, tu chiami le API, di Google Flight, probabilmente, e sei in grado di trovare la risposta a quella domanda. Quindi ci avrai l'agente che magari ti permette di fare le ricerche su Google Flight, quindi ci avrai l'agente che ha questa estensione e magari ti permette di fare questo. L'altra cosa che loro evidenziano come feature di un agente rispetto a un semplice modello sono le funzioni. Le funzioni sono diverse rispetto all'agente, perché in questo caso la differenza principale è che mentre l'estensione è qualcosa che viene fatta, diciamo, lato agente, lato server, nel senso che viene chiamato magari queste API, la funzione è un qualcosa che viene eseguito lato client, nel senso che è l'utente stesso che praticamente riceve in qualche modo questa funzione dall'agente e la esegue. Ad esempio, mi sembra un esempio che fanno lì è che magari l'agente ti genera un certo file JSON, ad esempio, però è poi te lo dà in output e sarai tu a dover chiamare e sarà, ci sarà poi questa funzione che viene eseguita sul, magari sulla tua macchina, quindi lato client, che utilizzerà questo input che arriva dalla gente. Queste sono le principali differenze che loro evidenziano tra un agente e un modello vero e proprio, un LLM. La cosa che mi è piaciuta anche di questo documento che loro hanno rilasciato è che ci sono all'interno non soltanto tutte queste definizioni che spiegano come funzionano gli agenti, ma anche degli esempi. E gli esempi sono anche alla fine, per esempio, trovate la quick start, la guida, insomma, per partire e creare un primo agente utilizzando LangChain, che è uno degli strumenti che viene utilizzato per creare agenti, ad esempio, e utilizzando chiaramente Gemini. Ma l'altra cosa che loro fanno vedere è anche come utilizzare Vertex AI per creare agenti che vengono messi in produzione. L'impressione che ho avuta io è che comunque tutto quello che hanno voluto far vedere loro mette in evidenza come la creazione di questi agenti sia piuttosto semplice in realtà, perché con poche righe di codice loro riescono a produrre qualcosa di funzionante, un agente che comunque qualcosa fa. Diciamo che la complessità poi viene rimandata chiaramente all'LLM, che fa tutto quello che deve fare sotto, però la cosa che mi è piaciuta è che evidenziano è che, ad esempio, se tu vuoi fare l'agente che interroga Google Flight, la parte di interrogazione con l'API loro facevano un po' capire che in realtà non era troppo complicata da gestire, perché magari trovavi un'estensione già pronta che ti faceva questa parte, quindi non sei tu che magari devi andare a scrivere anche quella parte, perché magari alcune cose le trovi già pronte. Penso di aver detto più o meno tutto. Non so se ci avete domande su questo. Ah, una cosa in più che non avevo detto e che invece magari vale la pena dire. Una cosa che gli agenti dovrebbero essere in grado di fare, da quello che ho capito, è che possono essere anche in grado di formulare una sorta, tra molte virgolette, di ragionamento. Di nuovo, anche qui si tratta sempre di un ragionamento, nel senso che iterativamente quello che succede è che magari vuoi raggiungere un certo obiettivo e lo fai andando, cercando di dividere questo in tanti step intermedi. E questo lo fanno con il chain of thought, quindi hanno tanti step intermedi che permettono un ragionamento sequenziale. Quindi diciamo che c'è quest'idea di farli in qualche modo ragionare di più rispetto a quanto farebbe un LLM, perché magari si specializzano sul far qualcosa e cercano anche poi di ragionare con questi step intermedi. Ho cercato di spiegarlo il più semplicemente possibile, ma questa è una cosa un pochino più complicata. Quindi magari forse è meglio, se siete interessati a guardare, cioè a scoprire meglio questa parte, forse è meglio se riguardate un po' l'articolo, e sta a pagina 10 questa parte in cui parlano proprio di chain of thought e di tree of thought anche, che è una tecnica diversa in cui sviluppano tutti i vari percorsi diversi di questo ragionamento.
Ma da un certo punto di vista ci possiamo immaginare questi agenti come delle sorte di applicazioni, no? Dove, diciamo, le specializzi per fare certi task che comunque poi fanno un minimo loro e l'altra parte la delegano all'LLM che sono allacciati, ecco.
Sì, esatto. Cioè, nel senso, hanno un cervello, passatemi il termine, che è il modello in sé, l'LLM in sé. Quello che viene aggiunto è la capacità di chiamare delle API, di far girare magari in locale delle funzioni e soprattutto anche la possibilità di aggiungersi a dei dati, di far accedere a dei dati esterni. Quello è un po', sono un po' le novità, cioè le novità, i cambiamenti che magari troviamo rispetto all'interazione con un modello classico. E avevi detto un'altra cosa? C'è anche chiaramente la possibilità magari di farli interagire tra loro, o magari dato un agente di interagire con tante estensioni diverse, no? Per esempio, io ho fatto prima l'esempio della ricerca dei voli, però loro qua nel white paper fanno anche l'esempio in cui magari tu c'hai l'agente che è basato su un certo LLM e ha dei tool a disposizione che possono essere, per esempio, la ricerca dei voli, quindi che interagisce con l'API di Google Flight, ma anche magari la ricerca, un'estensione per visualizzare la situazione del meteo, per esempio, e quindi lì interagisce con altre API, può interagire con le API magari delle mappe o con altri tipi di API che puoi avere a disposizione.
Quindi di base un agente può essere un agente anche se non utilizza LangChain o simili, cioè te basta anche banalmente l'API di OpenAI e poi roba aggiuntiva che ci metti tu è considerato comunque un agente quello. O no?
Forse, cioè, nel senso, a quel punto nel senso, ti scrivi tu da zero l'agente, o l'alternativa è utilizzare, per esempio, un framework come LangChain, o altri
Ok.
che ce ne stanno. Ora, LangChain è forse quello più famoso. In realtà ce ne sono anche altre. Per esempio, Microsoft ha il suo framework che è Autogen. Non vorrei sbagliarmi, ma credo ci sia qualcosa anche di Hugging Face. Credo si chiami Small Agents. Non,
Ah,
questo non
mi ricordo ne
l'avevo.
avevi
Ne
parlato.
avevo parlato, mi sembra, sì.
Sì, ne avevo
Comunque sì, ce ne
sentito
stanno vari. E diciamo che secondo
parlare. Ok.
me, appunto, magari utilizzando uno di questi framework, il tutto risulta probabilmente più facile
Ok.
da implementare.
Capito.
Sì, Small Agents, comunque, confermo.
Web 5.0, ci siamo arrivati? Questo, forse. Non so, il
Quasi 6.
4.3.0, no, 3.0, ok. Diciamo tutto quello che ruota un po' intorno a blockchain, smart contract, no?
Sì, poi aspetterò il momento in cui tutti questi web si fondono insieme.
E diventano Megatron e picchiano tutti.
Li picchiano tutti.
Il 5 è quello in cui ti metti, te lo dico solo perché ne parlavamo stamani, ti metti la tuta e c'hai le sensazioni addosso mentre navighi, tipo il problema dei tre corpi, no?
Sì.
Te lo dicevo stamani perché appunto stavo leggendo il libro e c'era questa cosa un po' futuristica in cui si mettevano questa tuta e
Ma esiste la
stanno lì.
tuta?
Sì?
È stata presentata al CES di Ibo 6 anni
Oh.
fa.
Ma è quella dove quando ti sparano tu senti il proiettile?
Sì, tra l'altro italiani la presentarono.
Tra l'altro ne ha parlato. È uno dei temi che ha toccato anche Zuckerberg durante l'intervista, perché chiaramente a un certo punto hanno parlato anche
Del
del
fallimento di Meta.
Vision Pro, del il loro, come si chiama?
Quest
Aiutatemi.
metaverso,
No,
visore.
il MetaQuest, sì, il MetaQuest. Hanno parlato di questo e gli hanno anche detto, ma la tuta, cose che magari ti fanno sentire, le sensazioni che c'hai durante il gioco, hanno parlato anche di questo. E vabbè, ora mi viene da dirlo adesso perché mi è tornato in mente adesso, quindi anche se non c'entra niente. C'è stato un momento dell'intervista in cui ha parlato molto, ma molto male di Apple. Dicendo che non
Chi
porta
l'avrebbe mai detto?
innovazione, che quando tu arrivi al punto in cui non hai più innovazione, allora inizi a cercare di prendere soldi da servizi come quello che sta, come diciamo, se la prendiamo un po' col 30% che Apple si tiene dagli sviluppatori, se l'è presa con il fatto che Apple ha tenuto chiuso, comunque non open source, ma diciamo non accessibile a nessuno, anche il protocollo che usano per le AirPods, che loro avrebbero voluto utilizzare per connettere i Ray-Ban agli smartphone. Quindi diciamo c'è stato anche il momento attacco ad Apple. Ecco, vabbè, ora l'ho detto perché appunto eravamo tornati sull'argomento, mi è tornato in mente anche questo, vabbè. Non volevo tornare.
Opinioni molto, non lo so, un po' vuote forse.
Vabbè, ma da un'azienda trasparente come Meta, c'ha ragione.
Esatto, hai ragione, è vero. Tanto
Vabbè.
non ci vogliamo andare a lavorare per Meta, giusto?
Tanto non ascolta noi,
Non
Mark, quindi
credo che
vabbè.
no, mi
Domani
sa che
ah, o forse sì, o forse sì,
o
forse
forse
sì.
lo sta o forse a breve, quando appena sarà online, sarà già scaricando la puntata per fare il training del prossimo.
Esatto.
Però oggi è stata una giornata che finalmente ci ha portato a vedere un qualcosa di nuovo dal punto di vista del settore gaming, e ne abbiamo parlato tanto negli
Tanto.
scorsi mesi. E erano solo
Tanto.
rumors, erano solo
Esatto.
rumors. Oggi abbiamo qualcosa di più concreto.
Oggi abbiamo che Nintendo, visto tutti i leak che ci sono stati negli scorsi giorni, è uscita con 2 minuti di teaser trailer della Switch 2, e da qui abbiamo potuto capire un po' come sarà la nuova console. Possiamo dire che rispetta tutti i leak che erano usciti in questi giorni e che abbiamo una data, non sappiamo se è la data del rilascio, ma che è il 2 aprile. Il 2 aprile loro hanno detto che ci sarà il prossimo Nintendo Direct, in cui immagino annunceranno la data ufficiale dell'uscita della Switch e magari anche qualche gioco. Oggi, nel trailer di oggi, abbiamo visto intanto come è fatta, e adesso ne parliamo un secondo, e che dentro la Switch girava Mario Kart. Non si sa se sarà il 9 o se resusciteranno un'altra volta Mario Kart 8 con qualcosa di diverso, però c'era Mario Kart. E in più oggi è uscita anche la pagina sul sito Nintendo per provare Nintendo Switch 2 dal vivo. C'è un evento dal 25 al 27 aprile dove a Parigi, Londra, Berlino, Milano, Amsterdam e Madrid sarà possibile provare la console, ma un numero limitato di persone, chiaramente. Quindi da domani, che probabilmente per chi ascolterà il podcast ieri o l'altro ieri, sarà possibile registrarsi sul sito e verranno estratte le persone che potranno partecipare a questo evento. Questa cosa, perché comunque è tanto che ne parliamo, adesso è un qualcosa d'ufficiale, ma continuiamo ad andare su supposizioni, perché l'unica cosa che abbiamo visto è un teaser e una pagina dell'evento. 25-27 aprile, evento dove si può provare la Switch 2. Io non penso che arriveremo a Natale per la messa, diciamo, in commercio, che
Però in realtà, a proposito di supposizioni, questa pagina l'ho aperta adesso e appunto ti stavo per dire a Milano è il 25-27 aprile, però in realtà poi c'è tutta la lista, e per esempio c'è Asia, Seoul 31 maggio 1 giugno, quindi mi viene da pensare che il 31 maggio 1 giugno ancora stanno facendo la promozione in cui fanno provare agli utenti in modo, diciamo così, a estrazione, probabilmente prima del 1 giugno questa Switch non la mettono in commercio.
Ok, che però è veramente una strategia strana farmi provare la Switch a aprile e poi io per 2 mesi non posso nemmeno comprarla, eh. Cioè, io vorrei provarla e adesso dammi quella Switch che me la porto a casa, non che mi fai scendere l'hype per 1 mese e mezzo e poi la ricompro. Però vabbè, staremo a vedere, sono curioso. Intanto, possiamo dire che lo schermo è più grande, che i Joy-Con non hanno più quella scomoda cosa per inserirli nella console dove li inserivi lateralmente dall'alto, ma sono magnetici e si attaccano lateralmente. Non si sanno le specifiche, quindi se sarà 4K o no. Ci hanno fatto vedere che le forme sono un po' più stondate, che lo stand dietro è, diciamo, lungo tutta la dimensione della Switch e ti permette quasi di metterlo, diciamo, quasi orizzontale sul tavolo. Dal teaser ho visto una cosa che su alcuni gruppi ne parlano come una feature strana. Ora, magari una cazzata, però a un certo punto si vedono i Joy-Con che strisciano sul tavolo, e su alcuni gruppi, su alcuni siti, parlano come modalità mouse. Quindi che tu puoi strisciare il Joy-Con sulla superficie e questo ti fa un po' come il mouse del computer, ma sulla Switch. Ora, io la prima volta che l'ho visto, a me sembrava semplicemente l'animazione del Joy-Con per poi farti vedere che lo agganciavano alla Switch. Però noi lo diciamo, e poi saremo pronti a smentirlo se non è così. È una cosa strana, ne parlano solo in pochi. Altra cosa positiva è che il Joy-Con ha integrato anche diciamo, la parte che se vedete il trailer è blu o arancione, cioè non bisogna inserire un affarino in più per poter utilizzare i tastini quando stacchi i Joy-Con dalla Switch, ma sono direttamente integrati. E direi che più o meno questo è quanto. È retrocompatibile, questa è un'altra cosa interessante, è retrocompatibile sia per i giochi scaricati sia per i giochi fisici. Quindi chiunque ha una Switch, primo modello potrà utilizzare tutti i giochi sulla seconda Switch. Questo è buono. Questo magari ci porterà anche a un primo momento dei giochi rilasciati su entrambe le console per poi passare sulla nuova, non lo so, vedremo. E ora lo stiamo dando per scontato perché comunque un pochino che vediamo questi design non era scontato né il nome Switch 2 né che il design rimanesse così identico. Hanno fatto dei miglioramenti, ma praticamente è la stessa console, diciamo un upgrade della console precedente, che non era scontato, però secondo me buono. Che ne dite di tutto questo?
C'ho una domanda, nel senso, hai detto non si sa nulla dello schermo, non si sa neanche se sarà OLED o meno.
OLED io lo darei per scontato,
cioè,
perché...
manterranno la distinzione OLED non OLED o no?
No, secondo me no, secondo me uscirà solo OLED. Credo, perché comunque sono 7-8 anni che è uscita la Switch, secondo me si adatteranno all'ultimo modello uscito, secondo me. Però non so se la risoluzione sarà 4K o no, non so nemmeno poi dopo quale sarà la risoluzione della Switch attaccata alla TV, e se, spero, questo lo do per scontato, migliorino un po' la connettività Bluetooth, i dispositivi che si possono collegare, questo qui su, almeno sulla Switch, primo modello, quindi non la OLED, lasciava un po' a desiderare, ma che da quello che ho sentito anche sulla OLED, quindi immagino che qui sarà un po' meglio.
Comunque, se hanno mantenuto lo stesso nome e hanno mantenuto molte cose di quella precedente, evidentemente vuol dire che il pubblico ha apprezzato, no, questa direzione di Nintendo, perché sennò altrimenti non credo avrebbero avuto problemi come hanno fatto nel passato nel dare nuovi form factor, nuove cose. E onestamente è l'unica console che potrei essere tentato di comprare. E sì, è un rischio per me questa cosa, che cercherò
Sono
di
d'accordo.
Evitare.
Sono d'accordo, dovresti comprarlo.
Posto...
Non si sa nemmeno il prezzo.
Vabbè,
300. Uscirà 300, dici?
Boh, non so.
No. Non mi ricordo adesso nemmeno quanto costa, mi pare sui 200 comunque, forse 250.
No, secondo me costa di più adesso.
Di più, di te?
No,
inflazione.
Vediamo,
no,
aspetta.
Secondo me no. Nel frattempo che Luca cerca il prezzo, vi dico che in realtà non è una notizia nuovissima, è una notizia di un mesetto fa, ma che io ho visto da poco, che la console di PlayStation, invece quella portatile di cui abbiamo parlato ogni tanto, con l'ultimo aggiornamento in beta, Sony ha aggiunto anche la possibilità di giocare in cloud gaming. Quindi con i giochi del PlayStation Plus Premium, quindi la versione più costosa, puoi giocare anche in cloud gaming. Comunque. La butto lì perché è un'altra piccola concorrente della Switch.
Su Amazon io vedo Nintendo Switch OLED bianca con Mario Kart 8 319.
Ah, cavolo.
Bestia.
Rossa e blu. Questa è sempre OLED 348 senza bella. Gioco. Questo è senza gioco 348.
Ah, wow.
Okay.
E Nintendo Switch blu, neon rosso, con gioco Switch Sport 278 senza OLED.
Ok, quindi verosimilmente ce la potremmo aspettare intorno ai 350 euro. Questo qui
secondo me
prezzo...
meno di 350 euro non costerà. Anche perché considera che la Switch Lite su Amazon sta a 208 euro.
Ah, ok. Cavolo. Forse mi ricordavo i prezzi della Switch Lite.
Notevole, notevole.
Sì.
Secondo me saremo sui più versi 400 che versi 300, forse.
Via, direi di andare in conclusione con l'ultimissimo argomento che riguarda Bitcoin e l'altro ente che entra in questo dipinto è Intesa San Paolo, che non so se avete letto la notizia, ma il 13 gennaio hanno comprato 11 bitcoin, dichiarandolo, diciamo, c'erano degli screen che stavano girando su 4chan riguardo a uno scambio di una conversazione tra manager all'interno di Intesa San Paolo, dove si stava dicendo che avevano comprato 11 bitcoin diciamo successive domande a Intesa Intesa stessa ha confermato che effettivamente hanno fatto questo tipo di transazione, di acquisto. investendo circa 1 milione, che per la Banca Intesa San Paolo sicuramente sono pochi, sicuramente, però la cosa interessante è che probabilmente è la prima banca in Italia che ha dichiarato ufficialmente di aver fatto un investimento in Bitcoin. Magari anche altre banche per motivi meno evidenti comunque hanno fatto qualche investimento in criptovalute, però Intesa San Paolo ha preso proprio Bitcoin per, dice lei, clienti, alcuni clienti più esigenti, molto genericamente. E tra l'altro è interessante che il 13 gennaio Intesa San Paolo ha fatto questo acquisto, il 3 gennaio del 2009 è stato minato il primo blocco, quindi dopo qualche anno preciso, più o meno, l'Italia in qualche modo fa questo primo passo più formale verso le criptovalute. E tra l'altro una cosa che trovo piuttosto interessante è che tra poco entrerà anche Biden, scusate, uscirà Biden e entrerà Trump, che sembrerebbe essere favorevole alle criptovalute, anche considerando comunque che sta andando abbastanza a braccetto con la figura di Musk, che sappiamo bene aver creato molto molto scompiglio nell'ambito delle criptovalute nel precedente periodo, nei precedenti anni. Quindi è una combo interessante. Sarebbe interessante, secondo me, sapere veramente la motivazione che ha portato Intesa San Paolo a fare questo tipo di investimento. E soprattutto, cioè, se una banca fa un investimento di questo tipo, lo fai anche probabilmente in funzione del fatto che non credi che, diciamo, scenderanno drasticamente nel breve, breve periodo la valutazione di Bitcoin. No, nel senso, sappiamo che oscillano molto, ma forse se una banca fa questo tipo di acquisto sanno che non scenderanno di una roba così assurda. Non lo so, butto a caso.
Non lo so, allora, sicuramente è un gesto interessante. Intuitivo,
sì.
Poi sul fatto che non scenderanno, boh, da una parte 11 bitcoin a span è 1 milione per loro.
Sì,
anche
se sì, è vero, ma zero, effettivamente non li cambia molto.
Li cambia poco, però... è una roba simpatica che non mi sarei proprio aspettato, insomma, da Intesa San Paolo.
Altre gli banche stessi di... dell'app da 700 mega, non avete sentito la...
Ah sì, piena di immagini e... è vero, non abbiamo mai parlato
con problemi di sicurezza del tipo che c'erano immagini di bollettini MAV con i dati personali degli utenti e una... E un audio internamente all'app che non c'entrava molto con un'app in generale, tanto meno con una banca, ma cercatevi la notizia se volete saperne di più.
Comunque, ridendo e scherzando, Intesa e Unicredit, che siano abbiano avuto delle performance pazzesche nell'ultimo anno, proprio come banche. Ora non mi entro nei dettagli perché non ne so abbastanza, però sentivo molte notizie positive.
In Italia sono le due più grandi, no? Poi non so.
Ma sono abbastanza anche rilevanti a livello europeo.
Sì? Ok.
Sì. Niente, figo.
Figo?
Se i nostri ascoltatori vogliono, possono tranquillamente donarci un bitcoin.
Se Banca Intesa.
A testa.
Vediamo, ci sta ascoltando. Ci vuole donare un bitcoin. 3 di quegli 11 bitcoin
per noi. Noi saremmo
il nostro wallet.
Esatto.
Bene così. Andiamo bene. Nel retirement, no?
No, non credo. Purtroppo no.
No, non basta. Va bene.
Bene, direi che siamo giunti alla fine di questa 239esima puntata del Pointer Podcast. Mi sono lanciato nel ricordarmi a che puntata fossimo. Nonostante sia detto all'inizio,
c'hai preso, è stata una bella scommessa. C'hai preso
la grande, e quindi direi un grandissimo miau a tutti.
Miau.
Ciao, alla prossima. Ciao.
Miau.
Miau.
Ti ringraziamo per aver ascoltato il Pointer Podcast e ci auguriamo che la puntata sia stata di tuo gradimento. Se è così, ti chiediamo di condividere questa puntata sui social e di far conoscere il nostro progetto ai tuoi amici e colleghi. Se non vuoi perderti i prossimi episodi, iscriviti al nostro podcast. Il Pointer Podcast è disponibile su Apple Podcast, Google Podcast e Spotify. Se ci segui su Apple Podcast, ti chiediamo di scrivere una recensione. Ci aiuterà a crescere e a raggiungere un pubblico sempre maggiore. Se vuoi contattarci, puoi farlo tramite email all'indirizzo info@pointerpodcast.it o tramite social. Siamo su Twitter, Facebook, LinkedIn ed Instagram. Grazie per averci ascoltato e alla prossima!